Oh, ma te riesci a trovarlo il tempo per farlo?
Ma che ne so, ma quale tempo? Sono in recessione da peggio dell'economia americana negli anni 20, ma cosa vuoi?
Ma lo trovi un angolo, ti apparti nel bosco mentre fai una passeggiata, non lo so, cioè inventatelo il tempo, non è che... Cioè, sono 24 ore in una giornata, piuttosto ne dormi una in meno.
Sì, ma mi apparto da solo nel bosco, però. Questo è il problema.
Allora, per spezzare un'arancia in suo favore, direi che io non ho nemmeno il tempo per respirare. Quindi può capitare, dipende un po' dall'intensità della vita che fai. Però secondo me abbiamo tutta una puntata per parlare di che cosa ci spinge a non fare sesso, che siano motivi personali o meno, e quindi direi sigla.
Sex Box. E bentornati a Sexbox da Alessia, ciao Natasha. E ciao, bentornata la nostra Gaia Polloni, la psicosessuologa di Sexbox.
Ciao. E bentrovati i nostri ragazzi, Jacopo, Mattia e Giulia.
Ciao.
Belli come il sole, ma in recessione parrebbe. C'è questa sex recession di cui insomma parlano tantissimi articoli da diverse settimane, mesi. Noi oggi vogliamo capire che fenomeno sia questo. Parrebbe insomma che i ragazzi della generazione Z, i millennials, lo facciano appunto un po' meno, o tanto meno, non si sa, delle generazioni precedenti. Noi oggi sonderemo un po' quelli che sono i motivi per i quali appunto questo fenomeno evidentemente sta accadendo, però mi sorge già spontanea una domanda: ma quante volte mediamente una persona dovrebbe fare sesso per poter dire di essere in una media ideale, diciamo, Gaia?
Ma a mio avviso, quando parliamo di sessualità, le parole come normalità, ideale, standard non dovrebbero mai essere usate, perché ricordiamo che ogni persona ha la sua unicità e che quindi ogni donna, ogni uomo avrà il suo ideale, che probabilmente varierà a seconda dell'età, ma anche del momento di vita che stanno attraversando. Mettiamo a paragone due coppie coetanee, una che si è appena messa insieme, verosimilmente saranno nella fase della luna di miele, la stessa coppia della stessa età può aver appena avuto un figlio, e immaginiamoci, probabilmente la sessualità sarà l'ultima delle loro priorità, quindi direi che non parliamo di numero ideale. Possiamo però dire che, secondo qualche indagine, qualche studio fatto, le coppie di adulti che convivono fanno sesso mediamente 1-2 volte a settimana, in media 1,5, spesso concentrate durante il weekend.
Ecco, che poi ci sono probabilmente dei dati statistici, c'è qualcosa a cui possiamo appellarci per capirne di più?
Sì, diciamo che anche i media, i vari magazine, internet, eccetera, eccetera, hanno cercato di tratteggiare, no, delle statistiche, però come dice giustamente Gaia, l'essere umano è unico per definizione. Quello che io ho trovato un po' scartabellando questa ricerca del 2019 dell'American Journal Men's Health, e questa ricerca è fatta da Robert Bozic, che il titolo è "Perché i giovani fanno così poco sesso", riporta proprio vari dati di natura sociologica, psicologica, demografica e statistica che facevano riferimento a studi condotti in Europa, America e Asia, e segnalavano univocamente un calo dei rapporti sessuali e delle relazioni intime, soprattutto tra i giovani. Il Giappone risultava come il paese in cui gli indicatori della recessione sessuale erano più elevati, ma molti altri stati sono sulla stessa strada. Ad esempio, negli Stati Uniti, in questi ultimi 30 anni, la quota di ragazzi che ha avuto esperienze sessuali durante le scuole superiori è diventata una minoranza, mentre in Europa l'età media del primo rapporto sessuale è aumentata di più di un anno. Questo è un po' quello che sono riuscita a intercettare, però come abbiamo detto ne parlano in tanti, però dati veramente attendibili non ce ne sono.
Allora cerchiamo però di capire quali sono delle cause possibili che sottendono a questo fenomeno. Gaia, aiutaci.
Sì, ecco, magari faccio una precisazione rispetto ai dati, perché il problema è che la maggior parte di questi studi hanno preso in considerazione solamente persone di orientamento eterosessuale, e quindi il campione non è rappresentativo, non sono state svolte per troppi anni, quindi diciamo che avremmo bisogno, per confermare che questo effettivamente sia un trend, di studi longitudinali più lunghi. E poi uno dei problemi principali, dei limiti di questi studi, è che considerano i rapporti sessuali penetrativi come unica forma sessuale. Noi sappiamo che i rapporti penetrativi oggigiorno, insomma, spesso vengono sostituiti da altre pratiche sessuali. Parlando di ipotetiche cause, possiamo dire che sicuramente l'aumento dell'utilizzo della pornografia, con tutti i risvolti annessi che poi, se abbiamo tempo, lo approfondiamo, l'aumento della masturbazione, sempre meno persone che sono in relazione, quindi meno relazioni affettive, anche perché sono sempre più giovani che convivono con la propria famiglia, quindi hanno meno possibilità di svincolarsi, diventare indipendenti, affermarsi, quindi avere una relazione affettiva. E altre cose, però non spoileriamole tutte subito.
Noi abbiamo il nostro campione rappresentativo, no? Insomma, generazione Z, millennial, e io vorrei capire già da voi ragazzi se ci sono per l'appunto delle distrazioni, diciamo così, o comunque dei fattori che nel vostro quotidiano ruberebbero quindi del tempo alla sessualità. Jacopo, sei già microfonato.
Io mi sentirei prima di tutto di seguire quello che ha detto Gaia, quindi che queste ricerche non sono tanto esplicative nell'ambito dei dati che portano, ma come emerge da alcuni articoli che ho letto in merito, il problema nelle interviste fatte non è tanto sulla quantità di sesso che si fa, ma sulla qualità. Molti ragazzi si definiscono insoddisfatti della loro sessualità, che secondo me può e è un problema ben diverso da quanta ne fai.
Qualità è già, insomma, un'ottima osservazione, perché probabilmente le due cose sono anche correlate, però farne di meno ma farlo meglio, quindi c'è anche magari la ricerca di più qualità.
Sinceramente prima magari stavo anche ridendo e scherzando, nel senso ti trovi quei 5 minuti, però a me una cosa per esempio che non piace proprio per niente sono le sveltine. Cioè a me piace prendermi il mio tempo, che appunto torna sul discorso del farlo di qualità ma magari farlo meno. E appunto e anche lì va a finire sul non vivo da sola, il mio partner non vive da solo, quando abbiamo casa libera bisogna approfittarne, che non sempre coincide con i livelli di libido, i suoi magari non coincidono con i miei, cioè è sempre un po' così. E poi secondo me una delle tante cariche che abbiamo sono anche le cariche emotive, proprio la pressione anche sociale che hai su altre cose che non c'entra con la sessualità ma che si ripercuote sulla sessualità. Io penso, per esempio, avevo letto diversi studi che gli studenti, anche quelli delle medie, dalle medie in poi, sono molto più depressi adesso o comunque soffrono molto più di ansia adesso rispetto anche solo a una ventina di anni fa. E come sappiamo la depressione o comunque anche solo l'ansia può andare a, cioè, chiaramente influire la vita sessuale. Se tu già non stai bene, chiaramente la libido puoi averla, ma magari ti crea anche ansia di apprestazione, oppure semplicemente ti fa calare la libido, perché è così che funziona alla fine.
Ma quindi un discorso anche di società competitiva, performante, quindi si è concentrati sul dare il meglio di sé per avere successo e poi si perde energia per un aspetto così importante. Mattia.
Sì, dal mio punto di vista sì, concordo assolutamente con quanto detto e oltretutto, magari per dire qualcosa un po' a complemento, la nostra generazione, mi riferisco alla mia, la generazione Z, è la generazione dell'emergenza, delle catastrofi, cioè siamo continuamente bombardati da e c'è la guerra di qua, e la crisi climatica, e la pandemia, e quello che non funziona, la crisi energetica, quest'inverno siamo senza gas per risparmiare per riscaldare le case. È una continua ansia sociale del tipo ma va bene, ok, io vivo il presente, ma il futuro come sarà? C'è una costante incertezza che non c'entra niente con la sessualità, ma che può portare a stati d'ansia incredibili, non solo nei giovani, ma anche negli adulti, e che senza dubbio, anche se non sono correlati con la sessualità, la influenzano.
Ecco Gaia, Mattia dice non c'entra niente con la sessualità, non è proprio vero.
No, direi che c'entra come, perché comunque l'ansia non va per nulla d'accordo col desiderio sessuale. Se tu vivi in uno stato, come dici tu, di emergenza, di paura, di angoscia del futuro, di preoccupazione, magari un tono dell'umore deflesso, questi sono tutti elementi che non predispongono a sentire desiderio sessuale.
Il fenomeno che osservavano appunto coloro che hanno messo in pratica queste ricerche di cui ci parlava anche Nati si riferivano soprattutto a partire, diciamo, dalla società giapponese, in cui sono stati inquadrati anche dei fenomeni molto particolari legati anche proprio all'isolamento sociale dei giovani, dei ragazzi. Mi viene in mente il fenomeno degli hikikomori e poi ce n'è degli altri che evidentemente hanno dei punti di contatto. Quindi tutte queste problematiche che ha messo nel piatto, per esempio adesso Mattia, sono degli elementi validi per giustificare quell'isolamento e che poi portano evidentemente anche a fenomeni di questo tipo, quindi diciamo abbandono anche della ricerca del piacere sessuale.
Sì, ora Mattia ha fatto riferimento soprattutto a quello che è successo dal Covid in poi, sì. Mentre noi sappiamo che fenomeni
di, internet, diciamo.
Di questo tipo datano, insomma, sono precedenti. Sì. Nel Giappone mi sembra che la percentuale di persone non interessate al sesso sia stata registrata, mi sembra, il 43% nel 2015, quindi prima del Covid, il 43% dei giapponesi dichiarava di non essere interessata ad avere rapporti sessuali. Che è una
forse persona... i social network hanno fatto un po' la loro parte anche.
Una cosa a proposito, social network, internet, eccetera, ma per esempio il sesso virtuale è considerato sesso, cioè fa parte della sex recession oppure no?
Assolutamente sì, perché tante persone sostituiscono degli incontri reali con una sessualità virtuale e quindi c'è stato proprio un replacement della sessualità vissuta, esperita insieme ad un'altra persona per una sessualità virtuale.
Giulia.
Parlando del Giappone, comunque dobbiamo anche tenere conto che sono, sì, cioè 43% nel 2015, ma sono anche una delle popolazioni che più sbandiera le proprie, come si dice, non so neanche come spiegarlo, però tipo per esempio grande e famoso per i giapponesi sono gli hentai, quindi tutti quei porno disegnati, ma letteralmente che ne so, con i tentacoli, con cose fuori di testa, e a me lì viene in mente anche tutto il discorso della pornografia, disegnata o meno, però anche il fatto che magari, non so, hai queste aspettative sessuali altissime, magari anche strane, non normali, non so come chiamarle perché non so come chiamare i tentacoli rispetto al sesso normale, scusate, non mi vengono le parole, ho studiato comunicazione, vorrei toccarla più delicatamente come questione, però appunto hai queste aspettative enormi verso il sesso, la sessualità e magari soprattutto il partner, perché comunque il sesso si fa in due o più, cioè perché da soli si chiama masturbazione. E non so se ci si masturbi di meno, sinceramente, bisognerebbe chiederlo a Gaia. No, però appunto, magari hai queste aspettative verso il porno disegnato o meno, e quando fai il sesso, fra virgolette, vero, quindi naturale nel senso non virtuale, analogico, chiamiamolo così, sei tipo, boh, ok, sì, bello, ma che ne so, nell'entai era disegnato meno e c'erano i tentacoli, per dire, non so, qualcosa del genere.
Quante riflessioni, mi verrebbe da approfondire tutto. Ma anzitutto ci si masturba di più. Sono sicuramente più le donne che si masturbano, beh, un po' che lo ammettono perché una percentuale ha sempre fatto fatica a legittimarselo e ad ammetterlo, ma anche proprio più donne che lo praticano, insomma, e basta vedere quanti sex toys ci sono in commercio di altissima qualità per il piacere femminile. Ma sono di più anche gli uomini che optano per la masturbazione al posto di un rapporto sessuale completo, spesso anche in coppia. A volte i pazienti mi dicono, dottoressa, ammetto, questa settimana non ho avuto rapporti con mia moglie, ma mi sono masturbato 3 volte, o addirittura qualcuno mi dice tutte le mattine mentre faccio la doccia. E quindi c'è una sorta di pigrizia di coppia, che poi bisognerebbe approfondire, solo pigrizia non è, mentre la masturbazione viene mantenuta. Ma anche la masturbazione in coppia sta crescendo, cioè qual è uno dei trend degli ultimi anni? È l'autosex, cioè tutte quelle attività non penetrative che si fanno in coppia, masturbazione reciproca, sesso orale, uno si masturba mentre il partner guarda, e sembra che stiano prendendo piede, mentre proprio i rapporti penetrativi stiano passando in secondo piano. Jacopo.
Ho un'impressione, perciò vorrei anche chiedere a Gaia se di svilupparla nel caso. Mi sembra che il sesso sia molto meno trasgressivo nella nostra epoca che nei decenni precedenti. E secondo me questo può giocare un ruolo culturale abbastanza importante. Ma già a partire dal fatto che siamo più aperti a discuterne, siamo qua a Sexbox, cosa direi abbastanza impensabile nei decenni passati, una trasmissione del genere. Quindi... non so, penso che da un lato è emerso questa nuova stravaganza, questa nuova trasgressione che ho trovato anche come titolo di un articolo che parla di sex recession, che è il sesso è sopravvalutato, cosa che tra parentesi non penso.
Questa cosa mi fa molto riflettere anche su diciamo un costume forse delle generazioni precedenti, in cui ai giovani veniva quasi impedito di fare sesso, comunque veniva loro trasmessa questa ansia a non farlo, ci sono le malattie, proteggici, puoi rimanere incinta troppo presto, tipo generazione anni 80 fino anche agli anni 90 direi, no? C'era sempre questa angoscia, no? Rispetto al sesso, ma anche la trasgressione, perché più qualcosa è proibita, insomma, e più invece hai voglia di viverla e quindi magari ti crei più occasioni per viverla. Invece nel caso della vostra generazione evidentemente è talmente tutto tanto fruibile che forse è dato un po' più per scontato, o semplicemente c'è molta più scelta, ecco, non solo il rapporto penetrativo e sesso, comunque anche fare altre pratiche.
Ma io penso sia anche, cioè si stia sdoganando anche proprio la scelta di non farlo. Io penso per esempio alle persone che si identificano come asessuali, asexual, che quindi non provano quello che è il desiderio sessuale, ma non in maniera, cioè non perché ci siano altre patologie sotto, proprio come orientamento. E spesso queste persone, magari in passato, perché non è che non c'erano, cioè diciamocelo, ci sono sempre state, semplicemente non erano accettate, perché da un lato c'era la se fai sesso rimani incinta e muori, frase famosa da un film o una serie TV, non mi ricordo, di qualche decennio fa. E dall'altra parte c'era dobbiamo farlo tantissimo e se non lo fai non sei normale. E quindi queste persone magari, piuttosto che poter effettivamente scegliere di non farlo, magari si dovevano trovare un partner con cui sposarsi, che magari amavano anche, perché amore e sesso possono essere due cose staccate, per cui però non avevano una libido molto bassa o comunque non volevano farlo, ma si ritrovavano comunque a farlo, e quindi nella statistica sembra che si faceva di più.
Aspetta, perché qui facciamo un po' di chiarezza. No, perché avete detto due cose diverse che però secondo me coesistono. Allora, parlando, tu Giulia stai dicendo ci sono gli asessuali, che ricordiamo comunque che gli asessuali veri e propri sono un orientamento ancora non diffuso, intorno all'1% la prevalenza. Poi ci sono i grey asessuali, quindi demisessuali, semisessuali, che sicuramente sono una fascia più rappresentativa, e sempre più persone in generale si identificano con questo tipo di orientamento. Ma in generale, secondo me, per agganciarmi a quello che dicevi tu, sempre più persone si legittimano anche di non voler fare sesso, cioè lo ammettono, non si sentono discriminate, non si sentono in colpa per questo. Al tempo stesso è vero quello che diceva Jacopo, che forse è meno trasgressivo di quando era proibito. Però noi sappiamo che i comportamenti che oggi vengono etichettati come trasgressivi in realtà sono in aumento. Quindi noi abbiamo una fascia sempre più importante di persone che non fanno sesso e una fascia sempre più importante di persone che lo fanno, ma strano, famolo strano, cioè quindi con più persone che praticano la polisessualità e o il poliamore, BDSM, sesso di gruppo, sesso virtuale, preferenze sessuali magari anche di nicchia. Quindi in realtà i due aspetti sembrano coesistere.
Ma quindi è un po' come se ci fosse più libertà rispetto al passato. Io rimango anche rispetto all'affermazione che ha fatto Jacopo prima, no? Il sesso è sopravvalutato, tu hai detto Jacopo, non mi risuona questa affermazione. Allora la domanda che pongo anch'io rispetto a tutte queste varie letture, queste varie sfumature, ma oggi nel 2022 il sesso è sopravvalutato veramente rispetto anche a un passato?
Che domanda difficile. Per tante persone sì, cioè non c'è più quella magia, non c'è più quell'aspetto di emotività legato alla sessualità, rimane un gesto puramente animalesco, fisico, di sfogo, ma direi che in generale per molte persone, soprattutto per i giovani, si è alzata l'asticella, appunto, deve essere un qualcosa sempre più incentrato sul mio piacere, quindi il mio piacere corporeo, sempre più incentrato sulle mie fantasie, sul trasgredire qualcosa che appunto sia più lontano possibile da ciò che è normale, passatemi il termine.
È un fenomeno forse anche correlato a una certa rivoluzione sessuale rispetto ai ruoli, forse soprattutto quello della donna, che finalmente è al centro, si pone al centro e quindi si concede di scegliere e di dire più spesso di no, e soprattutto anche un po' la messa in crisi del maschio, diciamo così.
E questo mi stimola due riflessioni, no? Perché io oggi non finirei più.
Stimolatissimi.
No. da una parte appunto le donne che possono legittimarsi di non avere esperienze anche magari spiacevoli o non soddisfacenti, mentre una volta in maniera compulsiva c'era la tendenza appunto a compiacere il partner. Dall'altra fenomeni come gli incel, che per chi non lo sapesse, incel dall'inglese sta per involuntary celibates, quindi celibati involontari, e ci riferiamo a quegli uomini tipicamente misogini che proiettano verso le donne il loro senso di fallimento relazionale e sessuale. Quindi è colpa delle donne se io sono celibe e quindi non ho rapporti sessuali, perché le donne vengono reputate come superficiali e come persone che scelgono gli uomini in base al, come dire, all'aspetto fisico, quindi all'attraibilità, dire, ai soldi, quindi lo status economico, e allo status sociale. E gli incel possiamo anche insomma suddividerli in tre categorie, che sono i virgin, quelli che non hanno proprio mai avuto rapporti sessuali se non a pagamento, kissless virgin, che non hanno mai neanche baciato, e hugless kissless virgin, che non hanno mai avuto nessun tipo di contatto con le donne. Tra l'altro, vabbè, sugli incel avrei tante cose da dire, perché se volete lo approfondiamo. Vedo Jacopo sta per fare una domanda.
Sì, direi che è un fenomeno da approfondire quello degli incel, perché dietro a quelle che secondo me sono delle opinioni un po' insensate in merito a quello che si diceva sulla misoginia e sulla scelta del partner, che non hanno neanche effettivamente tutto questo riscontro che loro credono abbia, però sono un fenomeno sociale che secondo me dimostra un po' quello che dicevamo verso l'inizio della puntata, cioè che il nostro rapporto con il sesso è cambiato tanto dalle pressioni esterne a quella che è la sessualità, quindi il mondo del lavoro e il mondo dello status, che non è sempre direttamente legato al lavoro, però con il successo professionale molto spesso. E quindi c'è il rischio che si stigmatizzino queste persone e non penso debbano essere visti come dei deviati in un qualche modo, però capisco che sia molto difficile approcciare a una terapia nei loro confronti e fargli accettare il fatto che il mondo è diverso da come viene trasmesso dalle idee dominanti e dai personaggi dominanti di un'epoca che loro inquadrano.
Guarda, è molto difficile anche perché gli incel effettivamente sono persone che non vogliono cercare aiuto e supporto psicologico, tendono ad aggregarsi, a supportarsi a vicenda sui loro forum, e c'è uno studio molto interessante pubblicato quest'anno di Costello et al, che è andato a vedere proprio eventuali correlazioni psicopatologiche con gli incel, ha dimostrato che sono una popolazione che ha un altissimo livello di vittimizzazione interpersonale. Cosa vuol dire? Che si vittimizzano tra di loro e quindi ricercano anche un'approvazione. Vogliono essere inquadrate dalla società come vittime del mondo femminile che li ha scartati e non li reputa degni di. E poi ci sono anche delle percentuali più alte di ansia, depressione e anche comportamenti suicidari. Quindi andrebbero assolutamente, come dire, dovrebbero arrivare alla nostra attenzione, però non cercano questo tipo di aiuto.
Sì, anche perché comunque io ho letto qualche mese fa, che forse un mese fa, in America uno di questi incel, che poi è stato trovato i suoi vari forum eccetera eccetera, 4chan e così via, ma giovanissimo, avrà avuto qualcosa come 14, 15, forse 16 anni massimo, ha accoltellato in un bosco una ragazzina della sua stessa età che tipo l'ha rifiutato, ma l'ha accoltellata qualcosa come 114 volte, esatto. E poi gli ha scritto whore sulla coscia o sul braccio, non mi ricordo, col coltello. Il problema di queste persone è che chiaramente hanno bisogno di aiuto, perché rischiano di essere un problema per loro stessi, perché creano queste bolle in cui le loro idee risuonano, e quindi è un circolo vizioso, un uroboros che non riesci a rompere, ma anche perché possono essere un problema per una persona, cioè per tutti gli altri, per tutte le persone con cui hanno dei contatti.
Queste sono derive, però possiamo dirlo, no? Sì. Di queste situazioni.
È circa un 10% degli incel è attiva aggressivamente.
Piuttosto estremo. Io direi, mi dispiace adesso voltare così violentemente pagina, però un'altra domanda, perché siamo anche in chiusura un po' di questa puntata. Per quanto riguarda invece le coppie omosessuali, si riscontra anche la sex recession da quelle parti?
Guarda, ti direi appunto che uno dei problemi è che negli studi non sono state incluse, come dicevo inizio puntata. Nella nostra esperienza clinica si verifica di meno. nel senso che per esempio per quanto riguarda gli omosessuali maschili o comunque gli uomini di sesso biologico che fanno sesso con gli uomini, magari hanno meno desiderio di fare sesso col proprio compagno, ma si legittimano di fare esperienze con altre persone, quindi comunque l'attività tout court non è diminuita. Parrebbe che per quanto riguarda le donne omosessuali ci sia sempre un po' il discorso che essendo più sensibili, quando c'è qualcosa che non va a livello relazionale o di umore, riescono meno a discernere forse e quindi a sfogarsi sessualmente. Quindi semmai l'impatto può essere questo, che devono stare bene loro come persone, stare bene con la partner per poter poi provare un desiderio. Però ci mancano dei dati.
Diciamo che le implicazioni positive però in tutto questo ci sono, non è soltanto un calderone di aspetti negativi. La prima cosa che mi viene in mente è che forse invece siete una generazione molto più consapevole, che ha molta più conoscenza anche della propria sessualità e che si prende molto di più il tempo e lo spazio per scegliere. E questo io penso che sia comunque un aspetto validissimo invece del fatto di concedersi forse più qualità che quantità. Non so se per voi sia così, la vostra percezione sia questa. A voi manca qualcosa? Sentite che vi manca oppure fondamentalmente siete nella scelta e nella qualità?
E poi ne parlate anche?
Personalmente, appunto come dicevamo prima, è veramente a periodo, io per esempio nel periodo degli esami, ma ne abbiamo parlato perché appunto c'è tanto anche questa questione di comunicazione col proprio partner sessuale o anche partner nel senso il tuo ragazzo, quindi sessuale romantico. Cioè se ne parla. Non ho voglia di fare sesso perché ho 3 settimane in cui devo dare 20 crediti dell'università o anche di più, 30, e quindi cioè sinceramente sto pensando a tutt'altro. Gliene parli, poi finito, una volta che sei più rilassati, che anche l'altro chiaramente sta bene, quando si può si fa. C'è anche molto meno il devo farlo per forza, c'è più consapevolezza anche di sé, io non sto bene, quindi non è necessario, cioè per me la sessualità passa in secondo piano.
Matt, sembrava volessi, no, volevi aggiungere qualcosa? Ok.
No, a dire il vero no, però a sto punto c'ho il microfono in mano, parliamo.
No, perché tu no. Sei il giovanissimo della situazione, quindi non so quanto effettivamente tu possa dire ho una statistica su di me, ma l'impressione che ti dà questo fenomeno, anche confrontandoti con i tuoi coetanei.
Ma effettivamente quello che capita è che cioè io ho perso la verginità, devo dire, abbastanza presto. E da quell'unico rapporto sessuale poi però non ne sono arrivati altri, diciamo. Cioè diciamo è successo un po' un patatrac, una botta e via così con un amico e poi niente di più, a dire il vero. Neanche relazioni molto, molto durature. Quindi ecco, mia mamma è una persona che mi dice, dal punto di vista della sua generazione, lei è del 77, dice sì, ai miei tempi andava di moda dire ah io l'ho persa presto, così. Mentre invece i miei compagni, al contrario, i miei coetanei ammettono senza nessun tipo di problema che a 16, 17, 18 anni sono vergini e va bene così, nel senso è un affare mio.
E questo è emerso, no? Si è alzata anche quella fascia di età lì, si fa la prima volta intorno ai 16, 17. Ragazzi, abbiamo detto un sacco di cose interessantissime. A me quello che insomma fa più specie, che a parte forse alcune derive, il rischio per esempio di cadere, di incappare nella solitudine anche, e chissà magari a livello demografico vedremo quanti figli nasceranno nei prossimi anni, però tutto sommato mi sembra di capire che forse bisognerebbe lavorare sulla qualità della vita di voi ragazzi, quindi forse abbassare questi livelli di stress e evidentemente insomma darvi la possibilità di lasciarvi più andare e concedervi e prendervi questo spazio che assolutamente vi spetta. Però c'è di buono che sapete scegliere, siete informati, siete consapevoli, questa è la cosa più importante. Ci rivediamo alla prossima allora e grazie per essere tornati qui da noi. Ciao Giulia, ciao Mattia. Ciao Jacopo.
Ciao Ale
e Gaia. Grazie.
Ciao ragazze. Sex Box, un podcast prodotto da RSI, Radio Televisione Svizzera.